Ok, allora andiamo al nostro laboratorio. Abbiamo deciso con gli assistenti di fare così, di prima di parlarvi della visita e organizziamo la visita un po' meglio e poi invece vediamo alcuni programmi e finiamo la parte discutendo su alcune cose, così anche io sono aggiornato, ne discutiamo insieme. Ma mi è stato consigliato di fare prima questa parte, quindi io faccio prima questa parte. Ok, allora andiamo al nostro laboratorio. Allora, vediamo un po'. Oh. La mia idea è che questo laboratorio vola più alto possibile.
Ah.
Che è? Che cos'è? Che cosa è mai questa? Foto alle 11 del 19 marzo 2019. Che cos'è secondo voi? Gaetano, che è? Che cos'è Gaetano? Che caspita è?
Aiuto. 11
19 marzo alle ore 11. Oggi. Beh, se ci mette tanto Gaetano è proprio difficile, eh? Che cos'è? Che cos'è? Dai ragazzi, dal tetto, dalla gru, dalla gru, dalla gru, dalla gru, dalla gru, e dalla gru, e dalla gru.
Ma
Diciannove, c'era il break, c'era il break, c'era il break, c'era il break. C'è una gru, mai farti perdere una gru, se è possibile, questa è una regola santa. Io sono salito su un sacco di gru. Qui c'è un piccolo trucco che però sarà rivelato poco per volta. In ogni caso, ho messo anche un link nella foto, c'è da qualche parte il link, a proposito della curiosità, dove caspita ho messo il link, è facilissimo però, che accede al filmato, ok? Ma quello soltanto chi vuole se lo va a vedere. Ok? No, io ho una piccola collezione, devo dire, di cose del genere, di cui la più importante è quando sono salito effettivamente sulla piramide. Mi prendi il foglio delle presenze di oggi, non so dove. Va bene, comunque, questa sembrava carino. Quindi mi raccomando, allora adesso prendiamoci compiti specifici perché non voglio perdere questa cosa. Tu hai il compito, Andrea, di fare la foto davanti a Tor Sapienza appena poco prima di partire, e tu hai il compito delle firme,
Sì.
d'accordo? Va bene, quindi siete responsabilizzati. Sì.
Teniamo questa cosa, così ho bisogno delle domande,
A loro, i ragazzi. Ah, ecco, ci dice Andrea una cosa abbastanza importante. Allora, le domande che voi fate. Cioè lui ne ha avute tipo tutte quante vostre, che gli ha fatto piacere, però non le deve gestire lui. Lui se le prenderà poi una scelta di quelle, diciamo, filtrate in qualche maniera dai dottorandi o quelle che gli rivolgono a lui specificatamente, oppure vedrà un po'. Però non le dovete mandare a lui, ma le dovreste mandare, questa è la nostra idea, ai dottorandi, cioè ai dottorandi che hanno fatto le cose specifiche. Cioè adesso non lo so, dimmi un programma, per
La
esempio
piccola chiesa.
la piccola chiesa, siamo
Ma gli abbiamo lasciati i contatti?
sì,
Ah,
allora
ok.
in realtà poniamo il caso che a voi interessa la piccola chiesa, il sistema è questo, andate qua, qui c'è il blog, c'è il blog, poniamo della piccola chiesa, comunque
Questo.
eccolo qua, vedete che ci sono le email.
Ah, giusto,
Ecco,
giusto.
vedete che ci sono, le ho già messe qua.
Sì.
Oppure la scuola, teoricamente, no, teoricamente, dovreste mandarla a loro e vedere se loro reagiscono. No, secondo me reagiscono, poi se non reagiscono pazienza, no? D'accordo? Quindi questo vuol dire che a questi due gliene arrivano tre domande, quattro, no? Grosso modo. Ok? Quindi questo è nato un piccolo equivoco, evidentemente non era del tutto chiaro. D'accordo. Allora, parliamo del sopralluogo alle aree di progetto. Allora, innanzitutto l'appuntamento. Dopo varie prove abbiamo capito che l'appuntamento migliore è alla stazione della FL2 Tor Sapienza. Io qua ho anche fatto la localizzazione della mappa per non sapere né leggere né scrivere. La FL2 chi abita fuori Roma la prende ovviamente da fuori Roma, quelli di Roma la prendono da Tiburtina, giusto? È il punto di scambio migliore, eccola qua. Quindi considerate i tempi di Roma, però insomma cercate di essere lì alle 9, vuol dire cercate, puntate di essere lì alle 9:10, un po' come l'aereo, no? Perché ovviamente pochi minuti di attesa e poi si dovrà fare la foto, quindi non siete nella foto, che ci dispiace, e poi prendere le presenze e poi partire. Quindi fate uno sforzo per essere, diciamo, organizzati. Allora, io conto veramente che il sopralluogo finisca dentro il MAM, stiamo facendo una serie di nuove contrattazioni perché gli abitanti stanno tirando a lucido il museo, perché l'indomani arriva la sovrintendente dei beni culturali. Ce la dovremmo fare, insomma, però noi siamo un minimo di ansia. Comunque questo non importa perché voi partite. Ora, naturalmente, gli assistenti vi faranno fare un giro plausibile, il che non vuol dire che non è detto che si coprano tutte le aree, anzi non si copriranno tutte le aree, però è un primo annusamento generale. Chiaramente se voi già siete interessati per qualche area, l'idea è che poi ci torniate, diciamo, per vostro conto in qualche maniera, avendo un po' conosciuto tutto. Prima che mi scordi, sia se siete in gruppo, sia se siete in gruppo è un po' meno problematico. Se siete da soli, sta registrando, se siete da soli, questo sembra essere più prudente del re, però è bene considerare delle cose. Per esempio, poniamo il caso che alcuni di voi vogliono tornare a vedere delle aree, eccetera. Ora, non è che siamo nel Bronx, d'accordo? Quindi non è un'area, diciamo, pericolosissima, però è bene sempre avere alcune piccole norme di prudenza. Allora, la prima norma di prudenza è, soprattutto se andate da soli, no? È rendere molto palese quello che voi state facendo. Cioè, dire che è un laboratorio di studio sul territorio, abbastanza generico, senza evitare di fare il gioco di amici miei, arrivo io qua, stiamo tutto, allora qui ok, qua tutto a posto, allora ci dentro, sapete quel gioco? Ecco, evitate di fare quel gioco, perché li mettete in ansia, non fate quel gioco, d'accordo? Voi state là, così, in maniera generica, però rendetevi... Prendete palese che siete degli studenti, eccetera. Il prima possibile rendere palese questo al vecchietto col cane o qualunque cosa, meglio è, in maniera che, ripeto, non è che c'è da avere un'ansia eccessiva, però come docente è giusto che vi dica queste cose, no? Ok? Anche perché molti anni fa, è accaduto effettivamente un episodio increscioso, era un po' borderline, cioè nel senso che era tutte le cose sbagliate che si potevano fare, lui le ha fatte, cioè innanzitutto l'area che lui interessava era uno sfasciacarrozze. Allora, già lo sfasciacarrozze di per sé, come sapete, rappresenta una sottocultura un poco più particolare, no? Ovviamente. Secondariamente lui si è arrampicato sulla recinzione e ha scattato foto così. Insomma, in poche parole, è uscito nel bumero dello sfasciacarrozze e gli ha dato una pista, no? Io gliel'ha proprio data. gliel'ha proprio data. Ecco, poi il giorno dopo è venuto da noi e vabbè, ok, però lui ha minimizzato tutto, ovviamente, però a noi è dispiaciuto, ecco. Quindi è bene andare un poco se poi andate soprattutto da soli, cosa che in alcuni casi, insomma, le ragazze possono andare in un paio di loro o mettere sotto azione qualche fidanzato, che ne so, qualcuno che, insomma, andate insieme. Ripeto, non è una situazione, però vorrei evitare quell'1% di di rischio che un po' c'è, perché non è esattamente come andare lì. E comunque rendete sempre palese quello che state facendo e soprattutto non allarmatevi. D'accordo? Questa è un poco una cosa. Allora, questo è l'appuntamento, eccetera. Ricordo sempre a tutti che il 27 marzo, io direi nel pomeriggio, dalle 17 in poi, magari vi riunite insieme, sicuramente sarà una giornata molto, molto bella questa del MAM, perché in genere il MAM viene aperto tutti i sabati e poi un sabato, diciamo, di fine mese, se ben ricordo, è aperto, diciamo, completamente, anche per eventi, cose, eccetera. Sicuramente, siccome il decennale questo ricade il 17, che è un mercoledì in realtà. Il 27, io quindi punto alle 17 perché magari andate insieme, è più divertente. In genere ci sono molte cose piacevoli, no? Capitano talk o concertini o cose del genere. Può essere una bella occasione. D'accordo? Ok, allora, adesso andiamo alla parte del sopralluogo vero e proprio. Allora, questo è l'appuntamento, è uguale. Allora, ripeto, questi sono i filmati di YouTube, cioè tutta una serie. Conviene vederne qualcuno, credo che qua dovrebbero apparire gli altri, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Non so se qualcuno li ha visti, ma è questa, diciamo, la fonte migliore per esplorare un po' il MAM e per capire che cos'è, insomma, no? Attraverso i filmati di un'idea abbastanza chiara.
Il luogo,
l'evento abbastanza interessante che nel frattempo è capitato è che la persona che vedete qua nel filmato, che è lui, è Giorgio De Finis, nel frattempo è diventato il direttore del MAPRO,
che è il museo
comunale. Che è un museo molto bello, peraltro, che forse alcuni di voi conoscono, che è progettato da Odile Deck. Ed è la via Tagliamento a Via Nizza, esatto, Via Nizza, cioè nel quartiere molto vicino a Piazza Fiume, per intenderci, molto intenderci, ed è un bellissimo museo e lui lo cerca di gestire in modalità simile in un certo verso a come è il MAM, cioè con una modalità più aperta ai rapporti, diciamo, con associazioni, gruppi che spesso fanno conferenze o fanno dibattiti o fanno eventi, eccetera, eccetera. Quindi va bene. Quindi lui adesso, Giorgio De Finis, è anche questo. Ok, allora. Allora, il blog, allora, cosa serve avere? Serve avere il blog funzionante, ma ce l'avete tutti sostanzialmente. Il blog lo sappiamo, e ovviamente dovete avere queste cose, ma non durante il sopralluogo. Era per ricordare un poco le cose che ci servono per operare in questa fase. Però io in questo momento volevo spendere una parola, perché sennò non la spendo mai, non so quale sia la parola, ecco, la dipendenza, ecco, io vorrei spezzare la vostra dipendenza dal service di stampa, questo è il mio fine, no? Quindi, nei limiti del possibile, veramente, cercate di non essere dipendenti dal service di stampa qua sotto, almeno soprattutto in questa fase. Allora, mi sembra che io qua, probabilmente anche già qua, ho messo un link sui plotterini.
Ah, sì.
Avevo messo il link sui plotterini, mi sembra che sia qua. Allora, innanzitutto, per fare questi lavori in A3 non c'è niente di male in stampare in due in 2x4 e incollarla con lo scotch, oppure avere un, non so dove l'ho messo, forse l'ho tolto, oppure anche comprare un piccolo plotterino usato anche a zero, c'è un mercato enorme di piccoli plotterini usati, perché è un po' strano che uno studente di architettura che arriva al quarto anno non abbia uno strumento anche di stampa e di verifica, cioè siete tutti legati allo schermo o andare lì eccetera, o andare lì la mattina. Secondo me è una cosa del tutto poco pratica. C'è qualcuno di voi che ha un piccolo plotterino usato a zero? O che usa un piccolo plotterino a casa? Nessuno, vedi? Vabbè, una stampante a 4. Ok, allora se voi cercate su eBay o da altra parte, eccetera, ci sono dei piccoli plotterini anche usati che potete comprare per poche... Ecco, quelli a uno. Questa cosa a me mi è venuta, diciamo, mi è venuta proprio fissa quando dei miei studenti tornavano dall'Erasmus. E tornando dall'Erasmus mi spiegavano che tutti gli studenti della scuola, credo che venissero da Madrid loro, no? Tutti gli studenti naturalmente hanno un plotterino. E dico, ma voi come avete fatto? Dico, abbiamo comprato usato dagli altri studenti, oppure da eBay, oppure se voglio investire una cosa lo compro nuovo. Quanto costa un plotterino a un nuovo?
A un nuovo?
400, 500. Ma non è un costo fuori... fuori...
Ma usati ci sono delle versioni un po', diciamo, quelle più economiche, che si trovano anche a 150.
Ecco, cioè è uno strumento, secondo me, che nella logica di un ragazzo che deve lavorare del progetto è molto più utile, anche perché noi non è che si a tre o ste cose vi chiediamo chissà quale, diciamo, ma per noi anche in bianco e nero in fondo vanno bene. La cosa che ci interessa è che siamo su carta, perché su carta possiamo fare alcuni meccanismi che poi non possiamo fare, ma soprattutto quando poi si lavora anche un po' di progetto, dare una stampata, ricorreggere la stampata a mano, cioè non essere unicamente legato allo schermo, è una cosa importante, è una cosa veramente importante. E quindi, voglio dire, spendiamo una parola, adesso su evitare la dipendenza, cioè con gli strumenti, se si riescono a evitare la dipendenza è tanto meglio. Non è, ovviamente le tavole finali magari o le tavole prefinali uno se ne stampa anche in un service migliore, se vuole, il service della facoltà è abbastanza ragionevole, so, da tutti i punti di vista, però se riuscite a evitare questa dipendenza, ok, il primo che evita questa dipendenza avrà un libro, un bel libro in premio. Bene? Viene, me lo dice, magari col Babbi fate, risolvetevi, insomma. Il primo che risolve questa cosa avrà un libro abbastanza bello in regalo, ok? Ok? Se siete due babbi, un libro e mezzo, va bene? D'accordo? Così vediamo di perché poi basta poco, no? Basta instradare meccanismi diversi. Io credo, sono sicuro che, ovviamente faccio questo discorso, diciamo, per il vostro giovamento, ovviamente. Va bene? Allora, questa me l'ero scordata di dirlo nelle cose precedenti, ma questo è il momento maturo. Ok. Allora, cosa facciamo? Lì dobbiamo avere la macchinetta fotografica e o il telefonino, ormai è, diciamo, praticamente la stessa cosa, no? E poi un blocchettino da disegno, no? Per prendere dei rapidi appunti. Mi sembra che queste sono le cose che ci servono, no?
Sì.
Mi pare. Tanto ormai adesso i telefonini sono multimediali. Idealmente, non sarebbe male che qualcuno di voi che ce l'abbia, abbia una stampata delle aree, cioè del blog, in maniera da un poco da orizzontarsi, e o avere un iPad o similare, in maniera da poter un poco orientarsi con maggiore facilità. Se ce ne abbiamo due o tre, abbiamo fatto, no? Allora, d'accordo? Ok? Allora, cosa bisogna fare? Allora, lo scopo è sempre quello di poter scegliere tre possibili aree per il vostro progetto ed esaminarle con particolare attenzione, possibilmente durante il sopralluogo, ovviamente, se no dopo. La mia idea è che voi, avendo cominciato con diciamo, la parte destra del cervello a ragionare sul programma, con la parte sinistra cominciate a lavorare sulle aree, al quale fine? Ovvio il fine di mettere insieme le due. In questi 10 giorni tendiamo a mettere insieme le due, quindi siamo pronti per partire per un ciclo diciamo più vicino al progetto, avendo fissata questa cosa, perché non è che possiamo avere tempo infinito per la scelta dell'area, la scelta del progetto. Questo sarebbe il caso di cominciare a, diciamo, a pensarlo in maniera abbastanza semioperativa, perché il 27, giusto, abbiamo deciso il 27 poi, la lezione sulle tessiture.
No, il 27 è giovedì, no?
Allora, aspettiamo, riguardiamo la cosa. Ecco, il 26. Abbiamo visto, anche rispetto al vostro livello, che il 26 si farà come oggi una parte di revisione, quindi una revisione in cui già ci comincia a essere il programma e ci comincia a essere le aree, quindi se ne comincia a parlare sempre in maniera seminariale, e poi ci sarà una parte finale che è una lezione che vi aiuta a fare un'analisi morfologica sulle aree. Però noi l'analisi morfologica la facciamo utilizzando diciamo delle categorie molto specifiche. La nostra parola chiave è tessitura, diagrammi e tessiture. È un modo un po' particolare che questo corso ha per facilitarvi in questo aspetto di inizio di nascita, una sorta di prenascita di alcune idee che possono poi interessare il progetto. Di conseguenza il 29 viene a essere una giornata di revisione, diciamo, generale, abbastanza finale. Se volete, di nuovo ci può essere una parte comune di alcune cose, ma è così che il 2 aprile noi facciamo questo lavoro. Io cerco di vedere rapidamente tutti, anche pochi minuti tutti, in maniera da dare una sorta di imprimatur, dire ok, procediamo, oppure isolare dei casi di maggiore difficoltà, e poi partiamo con un ciclo progettuale. Quindi partiamo con una nuova lezione, ok? Quindi il 2 aprile è lezione.
Sì.
Sì, ok, non ci sono difficoltà. Poi la Pasqua la vediamo successivamente. Ok. Ah, ecco, mi ero scordato, alcuni di voi può interessare leggere, ad alcuni sì, ad alcuni no, questo scritto che è Imparare da Metropolis, Allos Territoris, ovvero il centro e dove d'azione. Questo scritto, che è uno scritto nel catalogo del MAMA, un catalogo grande, è stato scritto su invito di De Finis e un po' spiega delle cose che voi avete cominciato in qualche maniera a capire, perché l'arte ha questo ruolo e più o meno come noi ci siamo mossi all'interno di questa ambiente. Quindi se alcuni vogliono, diciamo, capire meglio alcuni aspetti del lavoro che stanno facendo, qui sono indicati, e quindi se volete lo leggete, se non volete non lo leggete, più o meno lo capite strada facendo, insomma. Si sta caricando un PDF, sta caricando, se no avrebbe detto no, penso, no? Ok. È il PDF del catalogo, che parte dalle esperienze di Nitro e poi procede un poco illustrando proprio il perché c'è questo lavoro particolare.
Mi sa che sei un po' bloccato.
No, no, avanza. Avanza, avanza. Poco per volta, ma avanza. Vabbè, fa fatica, però funziona, se no si sarebbe bloccato, perché l'ho controllato il link, lo vediamo dopo. Avanti, sì, sì, avanti. Ok. Questo non ci interessa. Torniamo qua. Che si affatica perché sta scaricando il PDF, voi dite? Ah, eccolo, vedi che l'ha caricato. Eccolo qua. Questo è appunto quello che vi dicevo.
Forse ho messo tutto alto?
No, ho messo solo il mio.
No, evidentemente è HD la...
Sì, forse pesicchia. È il file che pesicchia e ho anche la linea che è lenta. No, no. Ho messo soltanto il mio, ci sono alcune pagine iniziali, però, ah eccolo qua, vediamo, sei sempre immortalato tu,
Ah, è vero.
Forse queste immagini pesano, comunque qui spiega un po' tutta la faccenda. E anche un'installazione che avremmo voluto fare che non abbiamo mai poi fatto, ma non è detto. Ok. Ho aperto la pagina. Dimmi.
No.
State pronti coi pizzini, mi raccomando. Ok. Allora, questo l'avevamo detto, dunque, proporre, allora, cosa fare? Bisogna scegliere tre possibili aree per il vostro progetto ed esaminarle con particolare attenzione, se possibile durante il sopralluogo, se no oltre. Per le tre aree scelte e pubblicate nel blog, mi raccomando, questo è tassativo. Quando fate revisione, non fate revisione se non hanno tre programmi, se non hanno tre aree. No.
Pubblicate.
Perché nelle aree è particolarmente, è importante, decisivo nel programma, ma è anche decisivo nelle aree. Per quale ragione? Perché a due aree di uguale, diciamo, rilevanza per quello che può essere il vostro programma, noi tendiamo e tenderemo, come è ovvio, se per voi è uguale, cercare di coprire più aree, no? In maniera da avere il nostro fine di avervi sparpagliati in un certo numero di aree. Quindi è abbastanza importante questo. Per voi, per due aree che sono quasi uguali per voi, noi tenderemo a coprire, diciamo, il maggior numero di aree. Proporre tre aree, solo tre aree, non di più ovviamente. Analisi storica e morfologica di prima approssimazione. Controllate la situazione di piano. Il piano è inserito nella home page del corso. Anche se l'indicazione di piano non è vincolante, è necessario conoscerla. D'accordo? Come avete visto nella home page del corso, ho messo il piano regolatore, così non dovete fare fatica per andare a cercare. Un poco di fatica dovete fare per cercare di capire dov'è la vostra area rispetto al piano regolatore. Ma ragazzi, è la prima cosa, diciamo, come dire, è la prima domanda che chiunque fa. Cioè, la prima domanda è quanto costa il progetto, quando voi l'avete fatto. E dovete sapere quanto costa. Cioè, mettete 20 minuti, vi assicuro, poi vi spiego come fare. Però non si può non sapere quanto costa il progetto che uno fa, in prima approssimazione. E la seconda cosa è che caratteristiche ha quell'area dal punto di vista del piano regolatore. Non perché noi necessariamente dobbiamo seguire l'indicazione del piano regolatore, ma per fare una negoziazione eventuale dobbiamo sapere che dicono loro, giusto? Possiamo dire, no, per noi quest'area dovrebbe essere cambiata perché ci dovrebbe essere un centro sportivo, mentre tu pensi che potrebbe essere un fatto puramente così, no? Ma è chiaro che uno deve avere un'indicazione di quello che è, fa parte della serietà, diciamo, di un'operazione. Poi bisogna considerare un'altra cosa, che è chiaro che il piano regolatore è fatto con un tipo di ragionamento di zoning in linea di massima, ancora le regole dello zoning non sono veramente completamente implementate, anche se c'è uno sforzo evidentemente in questa situazione, verso programmi misti. Tende a pensare in linea di massima ancora con le regole dello zoning, ma è vero anche che diciamo, si fanno delle contrattazioni e il discorso di programmi misti è ormai, lo sanno tutti, che il mondo va in quella direzione. Quindi vi invito a guardare che cos'è la vostra area, di che cosa chiede il piano regolatore delle tre aree. Analisi storica e morfologica di prima approssimazione. Questa non è quella che vi diremo noi, è come la fareste voi, con le cose che più o meno sapete voi. Di prima approssimazione, cioè non è che qua dobbiamo fare moltissimo, però qualche cosa si può fare. Allora, Team X, che poi io chiamo successivamente anche analisi magica, la chiamo in due modi. Adesso mi ricordo. Team X vuol dire sono delle informazioni un po' random che uno può raccogliere e che può avere, per esempio, che possono essere raccolte quasi in maniera randomica, nel senso c'è una volontà a priori di sistematizzazione. Più cose si sanno della realtà e meglio è. Ad esempio, può essere che qualcuno abita vicino ad alcune di queste aree, le informazioni in questo caso diventano molto più interessanti e molto più qualificanti, no? Qualcuno abita nel nostro macro settore urbano? Vabbè. Grosso modo, però potrebbe anche darsi che qualcuno ci abita o più di uno, chiaramente può avere molte più informazioni. Vedere se si hanno anche conoscenti diretti, che in tal caso funzionano come da vettori delle informazioni. Non sottovalutiamo queste informazioni, sono importanti e fondamentali. In questa fase le capite fino a un certo punto, man mano che andiamo avanti capirete di più, perché questo tipo di informazioni possono essere interessanti. A cosa servirebbero questi attori se non a farci conoscere la situazione di queste aree, le loro crisi? E fra gli attori qualcuno potrebbe conoscere addirittura quelli che, pur non essendo direttamente conoscenti, sono persone comunque in grado di conoscere realtà legate all'area, nelle condizioni, nei non funzionamenti, nelle criticità. Una volta queste cose erano i comitati di quartiere a conoscere queste cose, oggi magari non è più così, infatti questo interesse non è rivolto specificamente verso queste persone in quanto istituzione, ma in quanto attori diretti del luogo, abitanti in grado di informare su quello che accade. Primariamente cercate sempre in internet, perché o anche in Facebook, pensate te, perché oggi più o meno vale l'assunto, che non è un assunto assoluto, ma è un assunto molto probabile, che se qualcuno si muove sul territorio anche in questo modo ha una sua ricaduta internet. Quindi usate sempre Google, usate Facebook, vedete un poco con le parole chiave del vostro quartiere, della vostra area, scoprire se c'è qualcuno che ci si muove. Questo può cambiare parecchio le cose anche in seguito. Allora, analisi ambientale e climatica del tutto iniziale, che vuol dire vedere un attimo dove sta il nord, se ci sono grossi fatti di venti. Voi avete fatto corsi che già vi aiutano in questo? Io questo non l'ho mai capito. No, ancora non hanno fatto niente. Mi sembra strano, eh? L'avete fatto, un corso di tecnologia, un corso di... Non avete mai usato i programmi che vi aiutano a usare le aree, a usare i fatti climatici sulle aree? No. Vabbè, io mi farei a un certo punto e faremo un piccolo tutorial che vedo. D'accordo. Però il nord ci siamo, il nord riuscite a individuarlo. Se ci sono questo tipo di informazioni ormai si trovano anche su internet, ma adesso non il nord è evidente, no? Come avete visto, nella pagina della home c'è anche il DVG della macro area, quindi quello potreste cominciare a scaricarlo in maniera da avere misure precise, e c'è anche un piccolo un tutorial semplicissimo per capire come calcolare le pendenze. Magari in questa parte in cui sono tutte e tre non vi serve, no? Magari aspettate di fare queste cose più in là, quando abbiamo proprio la nostra, no? Localizza, basatevi sulle cose, diciamo, principali, perché poi in fondo noi in questa fase ci serve avere tre aree plausibili, in qualche maniera plausibili, con quello che vi sta muovendo contemporaneamente nell'emisfero destro e sinistra, secondo che abbiamo fatto. Analisi magica, non sapevo come chiamarla diversamente e sto rimasto a questa cosa. Quando si vede un'area, anche magari arrivandoci da altri punti limitrofi, ci sono dei punti in cui le cose assumono, come dire, più senso, più valore, più significato, no? Magari cercate da questi punti, magari facendogli uno schizzo o facendogli una fotografia particolare, no? Perché in qualche maniera, come dire, sapere che esistono dei punti, no? Un poco particolari, no? Per vista, per inquadratura, per giacenza, per relazioni, è una cosa che poi avrà un peso, sono tutte cose che avranno un peso dal punto di vista progettuale, quindi questo è una cosa significativa. È opzionale, può accadere, questo a volte accade, che ci siano delle aree sfuggite alle nostre ricognizioni proposte dal corso. Quindi chi individua questa perla, noi chiamiamo così, in tal caso ne ha la paternità congiunta nel caso in cui sia stata scoperta nel gruppo, e come dare il nome ad una stella. Succede, se voi vedete nelle aree attraverso il blog, succede che alcuni hanno scoperto delle aure, mi ricordo il caso di Ferri per dire, ma ce n'è qualche altro. In questo caso, se noi ci ricordiamo, lo segniamo nel blog, tutto qua. Naturalmente questa area, diciamo, va a scapito delle, cioè è una delle vostre tre, d'accordo? Chiaramente di questa area ne dobbiamo parlare con particolare attenzione con gli assistenti e con me, cioè deve essere plausibile, perché se è un'area che non c'ha né capo né coda, però può capitare che voi dite: guardi, quest'area in realtà è un'area che per questo e quest'altro non mi sembra molto interessante, non sta nel blog, ne discutiamo e dopo la aggiungiamo e può diventare una vostra area di progetto, ok? Sguardo critico. Scegliere due immagini, non necessariamente delle aree, possono essere del quartiere. La mia idea è che in queste due immagini potete operare una sorta di trasformazione critica, un poco come avete fatto con l'esercizio dell'arte, cioè un poco reinterpretarle. Può essere reinterpretato con uno schizzo, può essere reinterpretato con un diagramma, può essere reinterpretato con una foto virata, no? Può essere, diciamo, vari modi, ma è importante questo aspetto, no? Cercare di, anche una foto virata, non è che queste cose sembra che ci voglia chissà che, no? Però può anche essere una cosa, avete capito foto virata che vuol dire, giusto? No? Una foto virata vuol dire una foto che tu la tratti magari in Photoshop e la viri, cioè vuol dire che rendi più forte il contrasto, oppure ci lavori un po' sopra, no? Questo vuol dire, no? È una foto, è solo quella, ma è un po' virata, è un po'. Non si dice così?
Vabbè, virata.
Sì.
Se diceva così, Andrea Ariano. Va bene, adesso non si dice. Adesso vabbè, post-prodotta, no, però li vedevo strani. Vabbè, però una volta vi posso assicurare che si diceva così. Vabbè, post-prodotta, va bene, ci aggiorniamo. In maniera che venga più evidente quello che voi volete fare.
È un modo anche per analizzare.
Sì, è un modo per analizzare, è un modo sempre per avere lo sguardo. Non fate 2500 fotografie, non fate 2500 fotografie, perché vi appesantiscono, Cioè, cercate di fare la fotografia perché sapete che cosa volete dire, sapete che cosa cercate, in una certa misura ovviamente, no? Ma cercate di fare non tantissime fotografie, cioè una che scatta in maniera randomica non è un buon segno, no? Perché vorrebbe dire teoricamente che se ha passato 10 secondi, un minuto a scattare 2500 foto, poi deve passare 10 ore a guardare foto. Se tu in realtà sei già abbastanza mirato prima, beh, diciamo ce lavori meno, però adesso senza che siano regole verificanti, però insomma, poi se uno è abituato a scattare 10.000 foto, scatti 10.000 foto, nessuno vedrà niente. Stampare 3 o 4 tavolette di questo materiale, non so se arriviamo già col plotter, ma diciamo,
Si è scontato
sì.
Il disegno fatto a mano.
Lo schizzo davvero. Vabbè, lo schizzo davvero, in realtà è anche abbastanza insito nel fatto che devono portare con sé il blocco schizzo, quindi
va bene, via. D'accordo. Sì. Lo correggerò, adesso non capisco neanche qual è l'errore.
No,
stampate
no,
3 o 4 tavolette, perché le stampate? In realtà può essere fatto tutto pure a mano volendo, però si possono stampare, però ripeto, non è l'importanza, non è la cosa necessariamente a colori, eccetera, è più una maniera più facile di fare la prima parte dei seminari, diciamo, lo scopo è quello, no? Perché chiaramente il seminario si fa meglio piuttosto che sullo schermo del computer, no? Con questa modalità, una parte, diciamo, nei seminari lì, una parte comune nello schermo, noi mettiamo a sistema entrambe le cose. Ed è tutto ovvio che nell'individuazione delle aree teniate presente le vostre prime ipotesi di progetto, questo sembra abbastanza ovvio da tutto, no? Ci sono domande? Prego. Sì.
La semplicità o di una cosa che sicuramente sta a noi.
Come volete voi? Vai dove ti porta il cuore, vai dove ti porta il cuore. Il problema è che sia. Io non è detto che sia di una criticità, perché magari con la criticità non ci costruisci niente, no? Decidi tu, secondo me decidi tu. È una suggestione, ecco, la parola più giusta è una suggestione. Può essere che una forte criticità, cioè per dire, per fare un esempio, quando io sono andato nell'area, le varie volte che sono andato nell'area, a me mi si è preso un colpo apoplettico ogni volta per vedere quei palazzoni di non so quale immobiliare romana, che costruisce questi palazzoni identici in tutte le parti di Roma, tutti fatti nello stesso modo, che sono anche lì, nella nostra area. E veramente, se c'è qualcosa che è estraneo, completamente quello. Può essere che io li odio talmente tanto, che fotografarli mi fa venire un ragionamento al contrario, capisci che ti voglio dire? Quindi potrebbe essere una suggestione per criticità. Oppure no, è opzionale, credo che la parola giusta è quella che ha detto Gaetano.
Ma critica non vuol dire di una critica,
no.
Critica vuol dire che tu ci fai un pensiero in qualche modo, no? Per esempio il professore
no, ti abbiamo beccato in castagna, ti abbiamo beccato
critico
in castagna, l'abbiamo beccato in castagna. fermi là, l'abbiamo beccato in castagna. Allora, Carmine, dov'è Carmine? Boppa, perché l'abbiamo beccato in castagna?
Non è una criticità, ma un sguardo critico è un tuo giudizio, una tua riflessione.
Di questo abbiamo mai parlato noi? Sì o no? Sì, e quando in maniera critica? Abbiamo parlato in tutta una lezione per aprire questo discorso, no? Ecco perché, comunque, questo è interessante, non ne farei una cosa, diciamo, terrificante, ma è chiaro che noi dobbiamo avere un linguaggio cercale, sennò dopo un po' non ci capiamo. Infatti noi abbiamo dedicato 4 ore a esattamente illustrare questo tema, no? Il tema dello sguardo critico, che non vuol dire necessariamente lo sguardo negativo, vuol dire lo sguardo interpretativo. E in questa lezione è stato fatto. Magari chiarisci anche l'audio e così ti chiarisci di tutto. Ci sono altre domande? Prego. Non necessariamente, cioè qui bisogna vedere come si muove il cervello, no?
Beh, no,
noi abbiamo tempo per chiudere questa operazione fino, diciamo, alla notte dell'1 aprile, diciamo, no? Allora il problema qual è? Il mio problema è di farti entrare dentro un processo di manipolazione che sia abbastanza fluido ma non acquoso. Allora, a mio avviso, dentro di te potresti pensare, no? Se tu già hai una forte predilezione per un programma e magari con un certo tipo di discorso che hai già fatto con gli assistenti hai avuto un feedback altamente positivo, già potresti quasi riflettere in quella direzione. Ci sono altri invece in cui sono ancora molto ambigui su questa, i tre programmi quasi si identificano, allora tu studi un poco di aree e poi vedrai dove potrebbe andare dove, diciamo, no? Non c'è una... Certo, se sei innamorata cotta, tanto vale che cerchi in una direzione... Parlo innamorata cotta del programma, sia chiaro. E il programma è già in qualche maniera... così logico e ha già passato un primo livello di verifica, no? Perché tu ne hai già discusso e adesso ridiscutiamo di alcuni programmi insieme, allora tu puoi già un po' orientarti quasi unicamente a partire da quello. No, cioè negli elaborati le tre aree, queste più importanti, le tre aree, diciamo, magari una la presenti un po' di più e le altre due un po' meno, ma noi vogliamo avere l'idea che ci sono tre aree plausibili per te. Capisci? Ok?
Riferite ai tre programmi, no?
Cioè... Non è detto che le tre aree immediatamente sono riferite ai tre programmi. A mio avviso c'è un momento di, come dire, un poco di separazione. Cioè, il mio ragionamento è questo, poi possiamo aggiustarlo come volete rispetto alla maniera di procedere. Il mio ragionamento è, da una parte c'hai tre programmi che ti interessano, d'accordo? Dall'altra c'hai tre aree che ti interessano. Diciamo, ti interessano tre aree per varie ragioni. Naturalmente tu sai anche quell'altro, ma può essere, per farti un esempio, che girando per il quartiere tu diventi completamente affascinata da un'area, d'accordo? Sei affascinata da quest'area e la metti nel tuo, diciamo, tra le tre, e magari poi aggiusteremo il programma per le caratteristiche di quell'area, capisci? Il programma lo viriamo, lo cambiamo, magari lo mescoliamo con un altro. Cioè la mia idea è che da una parte ti muovi su programmi compagni di strada, dall'altra ti muovi sostanzialmente sulle aree, sulle suggestioni che ti danno le aree, avendo sì come retropensiero un po' il programma, ma non necessariamente, perché tu puoi andare in un'area, essere completamente affascinato da un'area. Per esempio, per farti un esempio, ci sta un'area, no, che è un'area, che è l'area triangolare sotto l'elemento di Tor Sapienza, no? Sotto il grande IACP di Tor Sapienza. È un'area molto difficile quella, è un'area molto difficile, però è un'area che può suscitare un grandissimo interesse. In quel caso, quindi tu sei molto attratto per l'area, per la situazione che ha, per tante ragioni. Allora chiaramente lì il programma in genere è difficilmente, è un programma che viene molto aggiustato su quell'area. Capisci? Ci sono altre aree uguali che hanno delle caratteristiche morfologiche molto interessanti e lì bisognerà fare un fine tuning sul programma. Se tu sei rigida, no? Se sei rigida che vuoi portare immediatamente a casa il risultato, magari ti precludi alcune di queste cose. Mi segui? Ok? Sì, sì, cioè il problema è, capito, è che siamo un po' così e dobbiamo essere un po' così. No, senza parenti, perché abbiamo un po' del tempo di arrivare, cioè tutto il discorso è che noi abbiamo, diciamo, fino all'1, oggi è il 20, abbiamo 9 giorni per completare questa fase. Quindi se uno va già con l'obiettivo molto stringente, voglio assolutamente fare questo programma, magari ti precludi delle suggestioni che alcune aree ti possono dare. Ecco, un po' tutto qua. Io sarei, se fossi in voi, io farei dei trucchi, trucchi sotto banco. Io farei questo trucco sotto banco. Io da una parte mi sceglierei, lo stesso ragionamento delle aree che abbiamo fatto prima, io da una parte mi sceglierei un'area che mi sembra proprio bella, che mi piace proprio tanto, indipendentemente dal programma. Poi mi sceglierei un'area che mi sembra proprio difficile, indipendentemente dal programma, e poi mi sceglierei un'area che sta bene per il mio programma, diciamo, quello che va dove mi porta il cuore. Questo potrebbe essere un trucco, per esempio, ma non è detto, poi ognuno si trova il proprio. Ci possono essere infinite combinazioni di trucchi. D'accordo? La cosa è che non ci dovete avere ansia, tanto lo chiudiamo. Il 2 lo chiudiamo. Il 2 in una maniera o nell'altra sarà chiuso. Nella maniera migliore possibile. Ok? Altre domande? Una domanda molto interessante, che vi faccio io, è se questa fase, anche se il programma è singolo, se questa fase è fatta o non è fatta col buddy. Questa è una cosa molto interessante. Io mi ricordo che lo scorso anno qualcuno aveva fatto questo lavoro col buddy. Quindi in questo caso le aree diventano 6, ovviamente. D'accordo? Questa è una cosa che uno può, perché insomma in certe cose è più divertente farle col buddy in realtà. Quindi in questo caso si raddoppia col buddy, se volete. Quindi la cosa delle aree diventano 6. Per esempio, non c'è niente che vieta questa cosa. Anche se naturalmente l'esito finale che noi vorremmo è chiaramente due programmi diversi. E possibilmente due aree e due programmi diversi, ovviamente, no? Però può darsi, cioè il problema è che in certi casi 1+1 fa 3, in certi casi 1+1 fa 0, no? Uno deve cercare di lavorare quando 1+1 fa 3, no? Quando lo fa può essere bello. Ok, altre domande? Suggerimenti vostri? Ok. Allora andiamo al to do. 12:53.
Infatti per quello meno male
che abbiamo
fatto.
Che ironico.
Ma Andrea.
Siamo sicuri che non scotte?
No.
Vabbè, d'accordo. Allora dai, facci tu adesso, divertiti un po' te, facci tutto te per 20 minuti, ti diamo 20 minuti, poi a 20 minuti andiamo a mangiare il panino, ok?
No, magari possiamo fare qualcosa un po' più...
Vabbè.
Ne parliamo...
Cioè... Vabbè, no, perché se vengono fanno...
No, anche da lì.
Vabbè, d'accordo, vai, dai un po' te.
Allora, partiamo dal programma dei riferimenti, li lasciamo da parte, forse ci concentriamo.
Come no, partiamo dai riferimenti invece.
Ok.
E poi vediamo qualcuno del programma. No, perché i riferimenti rappresentano, se tu li hai scelti, vuol dire che rappresentano una cosa interessante.
Sì, allora, tra l'altro questo era nel... ne abbiamo parlato prima.
Sì.
Quindi questo progetto di MVRDV credo sia in costruzione oppure completato da poco, in cui a parte il programma di Mixite, che è molto interessante, c'è anche questa comunicazione, questa forte comunicazione in facciata, questo effetto un po' wow. Chi è Francesca Carbone, mi sembra. Sì, ne avevo parlato. Vuoi aggiungere qualcosa? Che ti aveva colpito, il perché l'hai scelto, come l'hai scoperto?
Quindi ci sono gli aspetti anche distributivi. Certo, c'è un dato qui. Lui è un appassionato di MVRTV.
No, però tutti io anche.
Anche di tutti appassionati di MVRTV. Sì, va bene. Varie cose. No, sì. Certo, questo, diciamo, visto un attimo dal di fuori, è chiaro che a me preoccupa per la mole, no? Perché è chiaro che, diciamo, noi abbiamo delle moli e delle densità più piccole, però questo non vuol dire niente, no? Uno estrae, estrapola alcuni concetti, si fa ispirare da alcuni concetti. Andiamo a un altro.
Ok. Sempre MVRDV, e questo...
Chi è lei?
Clarissa Anelli, mi sembra.
Sì. Vieni a metà aula, Clarissa, arriva a metà aula.
E questo l'hanno scelto almeno in quattro persone, credo, se non cinque. E quindi no, ci chiedevamo anche se c'era una ragione particolare, se lo conoscevate perché l'avete fatto in un laboratorio precedente.
Vieni Clarissa. Ecco. Adesso allontanati fino a dove arriva il filo. Ok, vai. Dici Clarissa. Che programma c'ha questo qua?
Dovrebbe essere sportivo?
Sì, diciamo che ci sono delle aree, diciamo, di quale zen, aree di gioco.
Quindi è un vero e proprio progetto di Mixite, assolutamente lui.
Sì, la cosa interessante che fa il MVRTV è che in realtà incastra delle singole forme all'interno che hanno una loro autonomia programmatica. Poi diventa quasi un Tetris, e gli spazi, diciamo, in between tra questi diversi volumi, per esempio qua si vede la croce, ci sta il cerchio, diventano poi degli spazi, diciamo, comuni all'interno
del edificio. MVRDV è partito con questa idea del collage, o meglio della combinazione, è cominciato a diventare noto nel panorama internazionale facendo il padiglione, credo che fosse proprio il padiglione dell'Olanda, no? Nei primi anni 90.
Sì, quello con le paneoli.
Sì, esatto. Bene, ok, vediamo un altro. Lascialo in quella zona il microfono, lo diamo...
Eccolo, questo è lo stesso, qui c'è questo modellino che appunto ricorda quelle ricerche fatte sul Vertical Village,
sì.
Che appunto sono questi collage di forme praticamente... E queste sono altre viste, però appunto ce ne sono più, almeno 4-5 l'hanno scelto, quindi volevo capire.
Certo.
Questo è un po' una variazione sul tema, perché anche qui abbiamo questo contenitore e poi di nuovo le varie funzioni all'interno. Questo è di Claudia Carrozzino, che non c'è oggi. Ok, quindi andiamo rapidi. Steven Hall, che secondo me comunque era un buon riferimento. Anche qui la scala magari... è sovradimensionata, però era uno spunto interessante. Questo anche abbiamo visto nel... No, hai visto te questo? Che questo è proprio un classico vuoto urbano, quindi lui ricostruisce questo vuoto urbano, il lavoro che fa sulla facciata è...
Sembra una situazione molto formalizzata,
sì.
No? E quindi diciamo questo tipo di architettura... riprende chiaramente la formalizzazione dell'ambito urbano. Questo è quello che succede all'interno, questi spazi meandrici, no? Che hanno tutta una loro cosa. Questo non è
lo sviluppo della facciata,
come si spiega, no?
Quindi la facciata non è solamente questa parte,
no, gira intorno,
gira. gira, ho capito.
Sì, non è un individuo.
Ah, ho capito, gira. Ah, quindi, quindi qua c'è un po' giobbato lui, praticamente ha aperto le varie parti. Ok. Vabbè.
No, la suggestione era quasi che fosse interattiva, invece poi andandolo a vedere sono delle... delle scene, diciamo, sono fisse, non cambiano.
Ok.
Poi invece lei è... non c'è il nome.
Chi è lei? Ok.
E no, mi aveva colpito perché credo sei l'unica che ha proposto delle riconversioni industriali in entrambi i compagni di strada, quindi immagino che la tua area sarà una, non lo so, magari sarei più interessato a vedere delle parti costruite
in cui ci sono delle resistenze quantomeno.
Esatto.
Abbiamo fatto dei progetti molto belli anche nelle aree in cui esiste qualcosa di preesistente. Ok.
Poi lui è Cagliazzo, se non ricordo male, che non c'è. E questo è un altro, sempre, Nicolas. No, mi ha colpito la sezione, questo progetto l'ho visto in sezione, perché
sì, certo.
C'è quasi metà edificio che non è ipogeo, quindi non c'è la percezione, però fondamentalmente è un programma abbastanza importante, anche come cubatura. E c'è appunto questo doppio invito.
Sì.
Con questo oggetto importante e poi questa rampa che scende.
Io non ce l'ho con me, ma c'è questo numero di Industria delle Costruzioni dedicato tutto a Seul, molto bello, molto bello. Seul è una è molto rutilante come capite rutilante? Scherzo. Capite rutilante?
Sì.
Ecco, realtà urbana, no? Con tantissima architettura interessante. Vabbè, vediamo un altro, un
questo,
paio d'altri.
Questo è l'ultimo, gli ha dato anche questo titolo un po' evocativo, La scala che non stanca, che appunto è a ricordare questa, a sottolineare questa promenade che diciamo, dal livello urbano arriva addirittura fino al tetto e quindi organizza tutta quanta la distribuzione dell'edificio. Sì. Con degli spazi di sosta, cioè, sì, esatto.
Posso aggiungere una cosa? Vedete, per esempio, spesso prima parlavamo con il gruppo con cui stavamo facendo revisione di infrastructure. Questo chiaramente, vedete, questa passeggiata che diventa un motivo fondamentale del progetto è infrastruttura, no? Diventa un prolungamento della quota a terra
certo.
Sull'edificio. Quindi, quando ponetevi sempre la domanda, perché l'infrastruttura è un'altra parte che deve essere fondamentale nel vostro progetto, veramente con percentuali differenti, ma c'è.
Ok, invece qui arriviamo al programma.
Quindi naturalmente qua questi sono andati a gusto di interesse di Ariano.
No, ne parlavo con gli altri, ci sono stati anche degli altri esempi che mi hanno molto colpito.
Ma l'hai captati tutti. No, perché erano tutti questi blocconi alti, tutti uguali poi.
No, sono fatti anche molte situazioni vabbè. In Cina, ne parlavamo
beh, qui. Non vi preoccupate, questi non sono i progetti giusti, sono i progetti scelti da Andrea, che va benissimo, perché se lo deleghiamo, lo deleghiamo. Diciamo, sono sicuro che ci sono tanti altri anche, diciamo, che diciamo vanno su una poetica anche un po' diversa,
sì, no,
che sono sicuramente interessanti, ce ne sono senza dubbio. Ok, vediamo i programmi.
E diciamo allo stesso modo, quindi diciamo un po' sui miei gusti oppure sugli interessi, ho rintracciato dei programmi, no, più che altro ho visto che ci sono dei macro, ho cercato di rintracciare dei macro temi,
sì.
Che sono sicuramente quello dell'arte, quello dell'accoglienza e dell'integrazione, quello dello sport, del cibo e della natura e degli ecosistemi in generale,
sì.
Quindi anche del riciclo. E poi invece ci sono alcuni che vanno un po' più nello specifico. Io ho notato che forse quelli un po' più riusciti sono quelli che partono da delle passioni personali, perché ovviamente sono delle cose che si conoscono meglio rispetto a delle crisi del territorio che forse in questo primo momento erano ancora troppo, non erano così avanzate. Quindi questo sull'etnomusicologia, e ne abbiamo discusso prima durante il seminario, che cerca di unire sia la costruzione di strumenti, ma anche con eventi, rappresentazioni, e quindi ci sono, è un vero programma di mixed day, però incentrato, quindi declina l'integrazione, perché prima dicevamo che molti programmi sono un po' troppo generici.
Chi è lei? Sei, ok.
Sono un po' troppo generici, invece lei affronta il tema dell'integrazione con questo focus particolare, che secondo me diciamo, è abbastanza riuscito.
No, perché il discorso qual è? Essendo, diciamo, essendo queste cinque corde accordabili, scusatemi il gioco, ma in realtà c'entra molto, in realtà in una buona parte è possibile creare delle accordature di un progetto che locali in quella realtà, locali in un'economia, locali in una situazione che poi diventerà contestuale, in qualche maniera lo sintonizzi, no? Perché che cos'è esattamente un programma di etnosapienza? Io tendo a pensare, Sapienza secondo me evoca l'università, mi sbaglio, no?
È
Tor Sapienza, ok, è Tor Sapienza, d'accordo, però è chiaro, a mano come si può fare un aspetto che abbia una credibilità commerciale di questo progetto? Allora lo declinerai, lo accorderai da quel punto di vista, no? Come diventa, per esempio, può essere che il tema dell'infrastructuring assuma un qualche ruolo strutturante nella morfologia di questa cosa? Boh, forse sì, che ne so. Le corde, le cose, che ne so, ci possiamo cominciare a lavorare, no? Quindi diciamo i progetti progressivamente si accordano, ecco, e chiaramente questo processo di accordatura arriva a un buon punto il 2, però in fondo poi continua, no? In realtà continua, è un processo che un poco continua, no? Man mano che per esempio nascono anche delle scelte tridimensionali, morfologiche, no? Un poco progressivamente te lo accordi.
Ok, questo è sempre il carrozzino che non c'è, però va bene. Ce n'erano appunto questo sulla libertà di espressione, quindi una scuola di soul music, anche questo è molto, diciamo, incentrato, molto calibrato su questo, piuttosto che, come vedevamo, una cosa, diciamo, un contenitore per le arti, che forse sarebbe troppo generico. Poi un altro secondo me interessante è un centro di terapia per i disturbi del comportamento alimentare.
Ce ne avete
già due.
Ah,
vabbè, poi vabbè. Si vedrà.
No, dico, due persone stesso nel gruppo che io avevo avevano
pensato, sì, disturbi alimentari.
E poi quest'altro, ne parlavamo prima, sul centro di ricerca botanica per la biodiversità dell'Aniene. Quindi
questo è interessante.
Partendo dall'area, io credo abbia fatto così, è riuscita.
Ok.
Sì.
Poi nasce bene, tutto questo ragionamento di negoziazione che faremo tra noi, tra voi, insomma, vedere dove.
Sì, perché in maniera embrionale.
Ma questo carrozzino che è così.
No, Claudia. No, non c'è, però la stronza effettivamente aveva questa idea. Questa idea embrionale dell'ecologia che poi così funziona molto di più, perché poi diventa molto più agganciata al territorio.
Ok.
Ok, questo qua è refuse, reuse e riutilizzo degli scarti, quindi in ottica di riciclo, e però fondamentalmente con il focus anche qui dello scarto alimentare, quindi non generico, ma dello scarto alimentare, quindi immaginare un ecosistema, un sistema virtuoso in cui lei parte anche con dei dati della FAO, appunto 1-3 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, e quindi è una crisi, una macro crisi, e che poi insomma vedremo come magari si disciplina,
bisogna dire che ho letto queste cose di buon comportamento dal punto di vista della sostenibilità e diciamo dei comportamenti virtuosi. Pare che questo problema del ciclo sprecato è il numero uno della criticità, pazzesco. Perché praticamente essendo sistemico, sprecando
sia a livello domestico che a livello proprio di
certo, ospedali, hotel. È una delle più gravi, È la numero uno. Mi sono ricomprato il laser. L'avevo prestato a Stella Fratini, me l'ha ridato e poi l'ho perso, quindi non lo so ricomprare.
Ok, anche questo, che diciamo ha un target molto chiaro, che sono gli anziani, e vabbè, la gioia di vivere e di invecchiare, quindi questo immagino sia un centro in cui in maniera collaborativa gli anziani vivono insieme, però anche qui vedere come possa essere magari aperto al quartiere e anche come insomma tutte quante le varie cose vengano declinate. Per esempio una cosa che funziona molto bene è anche giovani e anziani, sono due, una coppiata che viene abbastanza...
Ma non mi sembra che in tanti anni abbiamo mai fatto un programma del genere.
No, degli anziani.
Mi pare no, invece anche quello capirai.
Ok,
qui, dove lo porta la passione, è chiaro. Lui chi è? Parto dal fatto che sia lui. Da una lei?
È lui.
Vuoi prendere il microfono?
E appunto qui è chiaro appunto la passione, forse la crisi vista anche come opportunità.
Vieni!
Vieni, c'è il microfono.
Sì, noi prima di lui avevamo anche una sulla birra, la produzione
di
birra.
Sì, quella è più tipico.
Sì.
Ma quindi i whisky laboratori, se è possibile, fate anche in Italia?
Ma infatti mo ci spiegava.
Spiegaci rapidamente.
In parte d'Italia ce n'è solo, credo, uno, forse altri pochi produttori, però mi ottimo anche all'attiva passione.
A me mi hanno portato un whisky giapponese. Tu te ne intendi i whisky giapponesi?
No, non sono così
Ma poi me l'hanno regalato. I whisky giapponesi sono pazzeschi.
La distilleria della Talisker sull'isola di Skye, quella è abbastanza famosa. Sì.
Allora, innanzitutto in questo caso si può vedere se esiste qualcosa in Italia che già ci dà una...
Lui ci spiegava che c'è un festival, che come un raduno di questi appassionati esperti.
Vabbè, vediamo.
No, perché quindi... magari non è proprio legato alla produzione dell'orzo, ma è solo alla trasformazione e poi a...
Sì. Comunque.
Vabbè, ci si ragionerà. Poi all'arte oratoria.
Quindi appunto l'opportunità, la crisi, quindi lui rintraccia l'opportunità data da questa forte multiculturalità e quindi anche la trasforma in competenze, immagino. Cioè appunto col fatto che ci sono tutte quante queste...
La possibilità di insegnare lingue straniere in un'area che diciamo avanzata da età di segno comune,
come no, certo. Va bene.
E poi ce n'è uno più su
quello che doveva fare per forza.
No.
Va bene, ok. Bella la grafica anche,
Questo.
Sì. No?
Sì.
È bella. È bella, è molto bella. Capito. È una bella grafica. Cioè si è appassionato lui. Beh, questa è una grande idea, questa è una grande idea grafica, non è uno scherzo, che il PAI, non so come si chiama questa, la torta, il diagramma torta, sempre al centro, le lega tutte e tre, cioè una cosetta... Sì, ma no, è bello che sta sempre al centro, però sta in background, è filtrata, cioè una cosetta mica male, bello. Prego. Bello, ok, ci abbiamo qualche altro?
Sì, questa qui è sempre sul riciclo, è appunto un'architettura per il pianeta verso una città sostenibile, e questo è più incentrato proprio sui rifiuti e sul riuso dei rifiuti. Però, diciamo, dal titolo a me evocava anche il fatto che la stessa architettura forse poteva essere, non so, riciclata oppure avere degli elementi, non lo so, cioè, ci sono forse delle piste interessanti da seguire. Un altro sempre sull'ecologia, questo è un po' meno leggibile, diciamo che ci ho messo un po', ce lo vuoi raccontare magari?
Dai.
Sì, allora, la base è...
Prendi il microfono, sai, perché sennò non viene registrato.
Invece che andare a sfruttare il concetto dell'ecologia, insomma, comuni, come sfruttare la tecnologia, unita all'ecologia, quindi creare questa macchina di poter che sia un edificio che respira, appunto, che possa purificare l'aria di per sé, come le microarchitetture che hanno portato anche l'altro. Per esempio, che però sia un museo laboratorio, come c'è la dovrebbe creare un questa, nel quale chiunque possa avvicinarsi alla materia della tecnologia anche più complicata, più complessa, attraverso la tecnologia stessa o anche magari degli arti critici, diciamo, delle critiche che possono essere artistiche, letterarie, comunque delle convention di molti generi, e magari anche avvicinarmi, avevo pensato dopo il seminario di prima, all'agricoltura tecnologica.
Certo. Vedevo che credo tu citavi a un certo punto Biosfere ad alcuni di loro,
sì,
mi sbaglio. Io sono un fellow dell'istituto di Ecotechnics, che proprio diciamo ha al suo fondamento l'idea di combinare queste due aree. Hanno fatto molti progetti, il più famoso è appunto Biosfere 2, che è citato di cui si parla un po' nel libro, e comunque non se ne parla in altri libri di architettura, per cui è una cosa abbastanza singolare. Quindi certo, come no, è una cosa su cui si può senz'altro lavorare. Mi piace anche questa cosa a mano, why not? Non vedo perché no. Ok.
Biosphere
2. Se tu cerchi John Allen o nella fine del libro, oppure nella fine del libro Architettura Modernità, o cerchi John Allen Wikipedia, comincia a entrare in questo mondo. Mm-hmm. John Allen Wikipedia.
Ok. questo non ricordo.
Di chi è questo file? È suo?
Sì, a me aveva colpito in particolare Argento Vivo, un aiuto per il loro futuro, che parte da una crisi specifica, che è quella legata alle difficoltà dei bambini.
Ah, Argento Vivo, quindi è il bambino, Argento Vivo. C'ha l'Argento Vivo addosso, ma si dice ancora?
Sì.
Ai bambini?
Quelli mostri per affini.
Ah, si dice ancora, io c'ho avuto il
Sanremo.
Ah.
Allora, questo ci sono tre citazioni.
Queste?
Le ho tagliate.
Ah, le tagliate?
Vabbè.
No, io ho salvato la foto, quindi... Mi sembra strano. Aspetta. No. No, sono importanti le citazioni. Arriviamoci dal blog, perché ho organizzato sempre così. Da qui andate direttamente al suo.
Eccole qua. No, vabbè, giustamente ha ragione Andrea. A prendere una professionalità. Allora, questa mia sta a pettinare bambole. Allora, leggici queste citazioni. Allora, guarda, leggila, eccola qua. La vedi? Se altro la legge Andrea.
No, è questa, però.
Però questa
questa.
Agitato. Sbagliato.
Ok.
In realtà lì non si è trovato proprio della diagnosi, però mi ha ricordato proprio subito quella canzone, perché sentendolo ho pensato a la DHD. Ho pensato di incentrare questa.
Dunque la DHD è una forma di malattia, se capisco bene.
Sì, è
un disturbo dell'apprendimento.
Ah, va bene. Ok, questi sono bei programmi di animazia, perché sono programmi che hanno a che vedere con una crisi, si presuppone che lei abbia qualche interesse di qualche tipo, no? Perché sennò uno non gli viene in mente una cosa del genere. E quindi gli animazia sono programmi. Gli altri che cosa sono, per curiosità?
Gli altri sono, uno è un centro per la cinematografia, che sarà
sì. Sì. Sì.
E invece l'altro è veramente non è proprio sul territorio, ma non è anche sul territorio, ma quindi ho fatto un centro per ragazzi e per adulti, quindi c'è una parte artista, una parte flessibile, che la parte flessibile viene poi a modificarsi a seconda degli artisti che ci lavorano all'interno, quindi la cultura.
E se tu dovessi decidere in questo primo momento, quale decideresti?
Forse per il primo.
Cioè, il secondo sì, è forte, però...
Si preoccupa.
La responsabilità, di prendere la responsabilità di materiale...
A me piacerebbe più questo, però ne discutiamo. Cioè, perché il problema è che se tu sei più specifica tutto diviene più facile, è il contrario di quello che pensate. Se sei generico è tutto un po' più difficile. La specificità aiuta in questi casi, piuttosto se c'ha una sua plausibilità. Poi se voglio fare, che ne so, il centro per la ricostruzione dei dinosauri, tipo Jurassic Park, dico vabbè, ma è la tua passione, ho capito, ma lì ha un senso il centro della ricostruzione dei dinosauri.
Ce n'è uno.
Può essere di sì, non dico che no, però voglio dire, adesso la prima cosa che mi è venuta in mente, ne discuti e uno dimostra che sì, allora se sì, d'accordo.
Bene, ma...
Ne manca uno e poi ce ne andiamo, siamo puntualissimi. Abbiamo detto 13 e 20 finiamo. Okay. Scegli tu quello che ti sembra più
no, allora, citiamo questo.
Citiamoli, bravo.
La paleontologia, visto che lei parlava di dinosauri, lui parla di fossili urbani. Quindi mi ha sorpreso quanto mi ha colpito. Questo diciamo sul mondo virtuale, l'Accademia del videogioco, pure diciamo una cosa abbastanza curiosa. Poi chiudiamo su questo, che appunto è il riciclo però focalizzato al vestiario. Quindi un mercato, un centro commerciale di indumenti di seconda mano, che anche secondo me è molto attuale.
Quello del videogioco era storico, se ricordo bene, no? Perché mi ricordo c'è la ragazza che è Clarissa, se non sbaglio, giusto? Era quello dei videogiochi storici, no?
Bene, allora bene, anche saranno le più belli, più interessanti, però insomma dà una buona sensazione. Sembra che il laboratorio stia navigando bene in questa fase, noi siamo soddisfatti del feedback che voi date e speriamo viceversa. È molto importante che in questa fase di nuovo ricombiniate gli assistenti, cioè anche perché sul programma è molto interessante, per esempio, no? Avere feedback diversi. Ok? Non temete, c'è il momento in cui poi sceglierete, ma è bene che conosciate tutto.